Nel 1862 Gustave Flaubert pubblica Salammbô, romanzo d'amore e di morte nella favolosa Cartagine. L'anno seguente, mentre la Francia da bene è scandalizzata, il libro viene tradotto e avidamente letto in Russia. Tra gli entusiasti, sei giovanotti che vivono assieme in un appartamento di Pietroburgo, una comune di intellettuali impiegati nell'amministrazione statale, che dedicano il tempo libero alla lettura e allo studio per rendersi migliori e più utili alla società. Conosciamo i loro nomi, i tre fratelli Loginov, Lapkovsky, Lovakov, oltre a Modest Mussorgsky, che quando si unisce agli altri ha compiuto i 24 anni e muove i primi passi nella difficile carriera di compositore. La sua produzione non è molto vasta, qualche pezzo per pianoforte, liriche, alcune pagine per orchestra e una scena corale per un Edipo nella versione russa di Ozerov. La lettura collettiva di Salammbô, durante le serate alla Comune, offre a Mussorgsky il soggetto teatrale che va cercando. Immediatamente progetta una grande opera in quattro atti, condensando in sette quadri le smisurate violenze e le perverse passioni del romanzo cartaginese. La rivolta e poi lo sterminio dei mercenari arruolati da Milcare e, sullo sfondo bellico, il tragico amore del libico Mato per la bellissima Salammbô, sacerdotessa della dea Tanit, amore che condurrà ambedue alla morte. Lo schema di Mussorgsky non si realizza però in un libretto regolare. Il suo metodo, o meglio, la sua assenza di metodo, lo porta a comporre assieme musica e parole, partendo dalle situazioni che seducono la fantasia. Inizia infatti dal cuore della vicenda, la scena del Tempio di Tanit, seconda dell'atto secondo, in cui Mato irrompe per rapire il velo sacro custodito da Salammbô. Questo grosso blocco drammatico e musicale è realizzato di getto. Lo spartito reca la data del 15 dicembre 1963, due o tre mesi dopo la lettura del racconto di Flaubert. Da qui il compositore passa, lavorando dal 3 luglio al 10 novembre 1964, ad un'altra grossa scena corale, il sacrificio sull'altare di Moloch, primo quadro del secondo atto, concluso con l'apparizione di Salammbô, decisa a partire per il campo dei Libici, dove sedurrà Mato e riprenderà il velo. Subito dopo, il 26 novembre 1864, Mussorgsky completa il primo quadro del quarto atto, quello della condanna a morte di Mato, catturato dai cartaginesi e tenuto prigioniero nei sotterranei dell'Acropoli. Tra queste grosse scene si inserisce nell'agosto dello stesso anno la canzone del Baleario, intonata dal giovane mercenario delle isole Baleari durante il banchetto con cui avrebbe dovuto aprirsi l'opera. Dopo questo febbrile inizio, la stesura si arresta a lungo. La morte della madre e una grave malattia provocata dall'intossicazione alcolica bloccano ogni attività compositiva. Quando è in grado di lavorare nuovamente, Mussorgsky torna alla Salammbô con due brevi frammenti. Il coro delle sacerdotesse che vestono la protagonista nel quarto atto, 8 febbraio 1866, e il coro di guerra dei Libici, 17 giugno 1866, destinato assieme al canto del Baleario al banchetto iniziale. Con questi ultimi frammenti, la stesura si arresta definitivamente per lasciar posto ad altri progetti: il Matrimonio, limitato anch'esso al primo atto, e infine il Baris, cui Mussorgsky lavora dal 1868 al 1872. Per quanto riguarda l'edizione realizzata da Zoltán Peshko, la base è l'edizione critica di Paul Lam, in cui è fedelmente riprodotto il manoscritto di Mussorgsky. Ad essa si aggiungono le fotocopie, recate in Italia da Francesco De Grada, di due parti completamente orchestrate dallo stesso Mussorgsky e conservate negli archivi sovietici. Il materiale dimostra che il musicista era andato ben oltre lo stadio dell'abbozzo. I sei numeri, tre grandi scene, due cori e la canzone, sono compiuti. A differenza di quanto avverrà in seguito con la Kovanchina o con la Fiera di Sarocinski, non vi sono lacune che il revisore debba colmare con musica propria. Inoltre, i testi non si limitano a una stesura per canto e piano. Mussorgsky, infatti, sin dal primo stadio, indica in modo più o meno diffuso le linee fondamentali della futura orchestrazione. Infine, probabilmente in previsione di una esecuzione in concerto, due parti sono completamente sviluppate in partitura: il canto di guerra dei Libici, numero 2, e la scena della prigione, numero 5. Pesco, come egli stesso dichiara, ha proceduto al completamento col massimo rispetto, salvo qualche correzione materiale. La scena della prigione è praticamente intatta e, assieme al coro libico, dove gli interventi sono maggiori, costituisce la base dell'orchestrazione mancante nelle altre quattro parti. L'orchestrazione, spiega Pesco, è assai ricca perché segue le indicazioni dell'autore. L'orchestra di Mussorgskij, in questo stadio giovanile della sua carriera, appare assai più varia e colorata di quella successiva del Baris. La natura dell'opera lo richiede e, in più, contiene una quantità di invenzioni strumentali di sorprendente novità. Un esempio di incredibile modernità è l'abbondanza e la varietà della percussione, cui si aggiunge la mescolanza di pianoforti e arpe, che ritroveremo mezzo secolo dopo in Bartok. In effetti, guardando questa partitura con gli occhi di chi ha visto l'evoluzione del nostro secolo, si scoprono con stupore armonie ed effetti che apparterranno a Bartok come a Stravinsky e che provengono sia dalla loro conoscenza di Mussorgskij, sia dalla comune radice del folklore. I più giovani, cioè, ricavano dal canto popolare russo o magiaro le medesime innovazioni armoniche e ritmiche che Mussorgskij aveva scoperto per conto proprio e che il buon Rimsky-Korsakov considerava sbagliate. Per questi motivi e per il valore del lavoro, la rinascita di Salambò, che Pesco aveva già progettato assieme a Bussotti per la Fenice di Venezia, costituisce un avvenimento di eccezionale valore. Essa documenta il livello cui il compositore era pervenuto già negli anni giovanili e vibra un colpo robusto alla leggenda del genio di Mussorgskij fiorito sull'ignoranza della musica. Una leggenda inverosimile quanto sciocca, ma resa autorevole, come tante altre della storia della musica, dalla secolare ripetizione.